il podcast di Radio Papesse. State ascoltando la seconda parte della visita guidata a Good Vibrations, le arti visive e il rock. Questa audioguida è realizzata da Radio Papesse, la radio di arte e cultura contemporanea supportata dal Palazzo delle Papesse e da TraArt, la rete regionale toscana di arte contemporanea. Benvenuti al secondo piano del Palazzo delle Papesse, dove continua la visita di Good Vibrations, le arti visive e il rock.
Alla fine di ogni descrizione sentirete questo suono. Nella prima stanza sulla destra si trovano 9 foto di Mario Schifano. Come Andy Warhol, anche Mario Schifano si interessò alla musica rock e nel 1967, mentre negli Stati Uniti Warhol produceva l'album The Velvet Underground e Nico, Schifano produceva il disco d'esordio di un gruppo italiano dal significativo nome di Le Stelle di Mario Schifano. Risalgono all'autunno del 1969, invece, i bellissimi scatti in bianco e nero esposti qui al Palazzo delle Papesse. Questi ritratti di Marianne Faithfull sono permeati allo stesso tempo dell'aurea della diva e di un'intimità quasi domestica, di studiata seduzione e di disarmante semplicità. Scatti che Mario Schifano le fece all'inizio della loro storia d'amore, quando la cantante aveva appena interrotto il suo tormentato legame con Mick Jagger, leader dei Rolling Stones.
Nel salone centrale del secondo piano, sulla parete sinistra, si trova uno dei pezzi più importanti dell'intera mostra, l'unico bozzetto esistente della copertina di Sgt. Pepper, il disco esposto nella teca. Il 1967 è ricordato nella storia delle copertine dei dischi come l'anno dei capolavori d'ambito pop art. Pochi mesi dopo l'uscita di The Velvet Underground e Nico, dove campeggiava la banana dipinta da Andy Warhol, comparve nei negozi Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, The Beatles, la cui copertina era stata progettata da uno dei maggiori esponenti della pop art inglese, senza dubbio il più curioso nei riguardi dell'ambiente della musica giovanile, Peter Blake. Il suo gallerista Robert Fraser, assai introdotto nell'ambiente della Swing in London, ne suggerì il nome a Paul McCartney affinché i Beatles facessero realizzare la copertina di un loro disco da un affermato pittore. In collaborazione con sua moglie, la pittrice americana Jan Howarth, Blake creò la straordinaria cover di Sgt. Pepper, dove il gruppo, al centro con i costumi pittoreschi della Lonely Hearts Club Band, è attorniato da una folla eterogenea di personaggi storici e celebrità del momento, da Edgar Allan Poe, Karl Marx e Albert Einstein, fino a Stanley Olio, Marlon Brando e Marilyn Monroe. Il rapido bozzetto a matita, custodito negli archivi londinesi della EMI, ci consente di apprezzare l'idea a uno stadio ancora germinale, prima che si definisse la ricca e complessa campionatura di persone, oggetti, simboli e figure che hanno reso la copertina dell'album una delle più apprezzate, ricordate, imitate e parodiate nella storia della musica pop. Provate a riconoscere i personaggi e i riferimenti che compongono la copertina.
La sala centrale del secondo piano è quasi interamente dedicata a una delle collaborazioni più interessanti e articolate instaurate alla metà degli anni Ottanta tra artisti e stelle della musica pop, quella che vide coinvolti Keith Haring e la cantante Grace Jones. La collaborazione fu ulteriormente arricchita dall'intervento di Robert Mapplethorpe. Le fotografie esposte si riferiscono alla prima delle tre esperienze di body painting condotte da Keith Haring su Grace Jones, quella del 1984. L'intera superficie del corpo fu ricoperta di graffiti bianchi, tipici del pittore, ma allusione evidente alle strisce bianche che gli appartenenti al popolo Masai tracciano su di sé. Monili concepiti da Haring assieme all'amico e disegnatore di gioielli David Spada sembrerebbero un ulteriore riferimento arcaico e tribale, ma sono in realtà costruiti di gomma, plastica e metallo. L'altissimo copricapo, infine, è interamente formato da un'acrobatica sequenza verticale di figurine umane, delineate secondo il riconoscibile stile dell'artista. L'anno successivo, analogamente dipinta e abbigliata da Haring, Grace Jones si esibì in due acclamate performance al Paradise Garage di New York. Le fotografie di Mapplethorpe, invece, si concentrano sulla monumentalità del corpo, e su una non meglio definita ma indubbia ritualità di gesti e movimenti. Nel videoclip I'm Not Perfect, But I'm Perfect For You, girato da Keith Haring nel 1986, l'artista rovesciò ironicamente l'immagine precostituita di Grace Jones. La donna bionica, dotata di una sensualità aggressiva e del vigore fisico di un automa, la pantera plasmata da Jean-Paul Gaud e celebrata in videoclip come Slave to the Rhythm, si sottopone qui a massaggi di ogni tipo, maschere di bellezza, bagni nel latte, sedute dall'estetista, e ripete nel refrain le parole che danno il titolo al brano: I'm not perfect, non sono perfetta. Lo stesso Haring compie fugaci comparse in fotogrammi montati con velocità maggiorata, mentre dipinge una grande tela circolare stesa a terra. Compiuta l'opera del pittore, il tessuto prende ad animarsi, e solo allora si comprende che altro non sia che la lunghissima gonna indossata da Grace Jones. All'inizio del videoclip compare anche Andy Warhol, amico sia della Jones che di Keith Haring. Nel cameo, Warhol dice «Grace is perfect», un richiamo al titolo della canzone e in totale assonanza con la sua frase più ricorrente «This is perfect», «è perfetto». Entrate adesso nella stanza accanto al bozzetto di Sgt. Pepper's dei Beatles. È qui che si trovano le opere di Elizabeth Peyton.
Nonostante la notevole ascesa della fotografia nella pratica artistica degli ultimi due decenni, la pittura non ha perso la capacità di restituire miti e personaggi dell'universo della musica pop. Il proprio Pantheon è raccontato da Elizabeth Peyton attraverso una pittura raffinata e tecnicamente esemplare, il cui punto di partenza, ancora una volta, risiede nel modello fotografico. La scelta del piccolo formato, la cura nell'esecuzione, la familiarità o al contrario l'estraneità che le figure ritratte manifestano sono indizi eloquenti di quanto la pratica del dipingere attenga a una sfera personale, privata, biografica. Non altrimenti si spiegherebbe, assieme a quelli di Stephen Malkmus, Eminem e Julian Casablancas, il ritratto di David Bowie nei panni di un personaggio da lungo tempo archiviato come Ziggy Stardust, da lui impersonato negli anni 70. Sono indizi eloquenti di quanto la pratica del dipingere attenga a una sfera personale, privata, biografica. Non altrimenti si spiegherebbe, assieme a quelli di Stephen Malkmus, Eminem e Julian Casablancas, il ritratto di David Bowie nei panni di un personaggio da lungo tempo archiviato come Ziggy Stardust, da lui impersonato negli anni 70. Tornando nel salone centrale, dietro lo schermo con il video di Grace Jones, continua la visita a Good Vibrations. Vi trovate davanti a una stanza chiusa da una tenda nera. Proseguite a sinistra fino alla colorata opera di Pablo Echauren. Potete fermare l'audioguida premendo il tasto pausa e riprendere la visita premendo di nuovo lo stesso tasto.
Alla serie di dipinti dedicati a Ramones, realizzata tra il 2005 e il 2006 da Pablo Echauren, sottostà un sentimento di identificazione, o per meglio dire, di affiliazione con il gruppo del cuore, come testimonia la contemporanea uscita nelle librerie del volume Chiamatemi Pablo Ramone. Le due tele esposte in Good Vibrations portano i titoli di altrettanti brani del gruppo americano. Commando, davanti al quale vi trovate, rappresenta il cantante Joey, affiancato da figure replicate di Johnny e Didi, mentre pestano duro sui loro strumenti. L'altro dipinto di Echauren che troveremo in seguito si ispira alla famosa canzone dei Ramones, Sheena is a Punk Rocker. Proseguendo verso la saletta che si apre a sinistra, si incontrano le opere di Sam Durant e Anne Collier.
Al centro della stanza si trova il modello proposto da Sam Durant per ricordare un tragico evento avvenuto durante il concerto dei Rolling Stones ad Altamont, California, nel 1969. La band aveva scelto per il servizio d'ordine la famigerata banda di motociclisti Hells Angels, che durante il concerto uccisero un ragazzo di colore di 18 anni, provocando poi una rissa in cui morirono altri tre ragazzi. L'evento è documentato nel film Give Me Skelter, che prende il titolo dall'omonima canzone dei Rolling Stones, la stessa scelta da Durant come colonna sonora della sua installazione. Proposal for Monument at Altamont Raceway consiste nella colata di una densa schiuma di poliuretano a coprire interamente il terreno, mentre si diffonde costantemente nell'aria la musica che gli Stones suonarono quella sera dopo l'omicidio. Alle pareti della stanza si trovano tre fotografie della giovane artista americana Anne Collier. Il coinvolgimento della Collier nel mondo della musica è pieno e partecipe, accompagnato però da una sottile vena ironica, sia quando le sue fotografie raccolgono gli album secondo affinità di soggetto, come in Smoking, dove i musicisti sono ritratti mentre fumano, sia quando i volti dei musicisti che campeggiano sulle copertine sono impiegati come maschere per giocare a fingersi rockstar, come in San Finio. Una terza foto dell'artista californiana si configura come sentito omaggio al genio di Kenneth Anger, presente in Good Vibrations con l'unico cortometraggio della mostra. Tornando indietro sui vostri passi, incontriamo di nuovo sulla sinistra la sala di proiezione chiusa dalla tenda nera. È proprio lì che si può finalmente vedere l'opera di Kenneth Anger.
Invocation of My Demon Brother risale al 1969, anno in cui il talento visionario del cineasta Kenneth Anger, affascinato dall'occultismo e discepolo del noto satanista Aleister Crowley, si incontra con il demone per eccellenza della musica rock, Mick Jagger. Per il breve film, oltre a compiere una veloce apparizione, Jagger scrive e suona le musiche, utilizzando un sintetizzatore Moog. Alla creazione dell'immaginario della musica rock, Anger aveva contribuito già nel 1963 con lo splendido Scorpio Rising, al quale si riallaccerà 10 anni più tardi col torbido Lucifer Rising, interpretato da Marianne Faithfull, presente in mostra nelle fotografie di Mario Schifano, e arricchito da una colonna sonora del chitarrista dei Led Zeppelin, Jimmy Page, in seguito rimossa per una lite scoppiata tra il musicista e il regista. Una curiosità: il satanista Aleister Crowley è presente anche nella folla di Sgt. Pepper's dei Beatles. È lui il signore calvo in alto a sinistra. Uscendo dalla sala di Kenneth Anger e proseguendo a sinistra, si incontra l'altro quadro di Pablo Echauren, Sheena is a Punk Rocker. In fondo al corridoio si trova un'altra opera di Richard Hamilton, già incontrato al primo piano. La sala con proiezioni multiple, invece, ospita l'opera di Ronald Nameth, dedicata all'Exploding Plastic Inevitable Show di Andy Warhol.
Nell'aprile del 1966, Andy Warhol dette vita all'Exploding Plastic Inevitable, primo show multimediale che prevedeva fra i suoi elementi costitutivi un gruppo rock. Sul palco suonavano i Velvet Underground, mentre Warhol proiettava i suoi film su di loro e su ogni parete della sala. Gerard Malanga si occupava della coreografia, muovendosi in abiti di pelle e frusta al ritmo di Venus in Furs, assieme a Mary Woronoff, e con il contributo, più saltuario, di altre stelline della Factory. Diapositive e luci colorate contribuivano alla definizione dell'Exploding Plastic Inevitable come una vera e propria esperienza immersiva e multisensoriale, ancora oggi abbastanza percepibile grazie a quanto registrato su pellicola e sapientemente montato da Ronald Nameth durante la tappa compiuta dallo show a Chicago nel mese di giugno del 1966. Jim Morrison, cantante dei Doors, vide una delle poco fortunate repliche tenutesi a Los Angeles e ne rimase comunque folgorato. Non soltanto adottò fin da subito i pantaloni in pelle come quelli di Malanga, che però non gradì, ma rafforzò anche le sue propensioni per gli aspetti teatrali e spettacolari del concerto. Ritornate nella sala centrale e prendete la porta a destra. Vi troverete davanti alla tenda della sala in cui vengono proiettati alcuni video di Phil Collins. Non si tratta del membro dei Genesis, ma di un suo omonimo.
Il giovane artista inglese Phil Collins ha terminato nel 2005 il suo progetto The Louder You Scream, The Faster We Go. Come fosse un discografico in cerca di nuovi talenti, ha selezionato 3 gruppi emergenti e si è proposto di realizzare per ciascuno di loro un video promozionale della loro musica, video sul quale la band non aveva alcuna possibilità di intervenire con suggerimenti, proposte o veti, ma che avrebbe in seguito potuto utilizzare liberamente. Nascono così i video in mostra Good Vibrations. Nella sala successiva si incontra l'opera di Sadane Afif.
Sadane Afif ha operato nel ruolo, assai insolito per un artista, di committente, incaricando poeti e scrittori come Maxine Matré, Tom Morton, Mick Petter, Lili Renaud de Waal di comporre testi per canzoni, invitando a musicarli rispettivamente Eddie Godeberghe, Tante Hortense, Marcel Lindelbeck, Rainer Lercolé, Julien Perez e i Portradium, cioè Tuji Konoriku e Ludwig Poulet. Mentre la musica si diffonde nell'ambiente deputato all'installazione, attraverso un piccolo apparecchio portatile che sembra dimenticato da un visitatore distratto, alle pareti si possono leggere riprodotte in grande formato le parole delle canzoni. Tutti i brani del progetto Lyrics di Saadane Afif si possono ascoltare su radiopapesse.org. Continuando lungo il corridoio si trova l'installazione di Jim Lembi.
Vere e proprie copertine di dischi, prive del nome dell'artista e del titolo, invariabilmente rimossi da una decisa striscia nera, costituiscono la materia prima di numerose installazioni dello scozzese Jim Lembi. Club X, opera del 2005, installata al Palazzo delle Papesse, si rimodella sul pavimento degli ambienti dove di volta in volta viene ricostruita. Così come Head and Shoulders, opera non presente in mostra, prende la forma di una parete interamente ricoperta di cover illustrate con ritratti di musicisti. La lettura dell'opera è scandita dal ritmo dato dall'alternanza delle immagini, dall'accostamento dei colori, dall'evocazione di suoni e parole, memorie e sentimenti che ogni copertina, potenzialmente, suscita nell'osservatore. Proseguendo ancora a sinistra, si giunge all'ultima opera della mostra, realizzata dall'artista inglese Martin Creed.
Martin Creed, per la minimale installazione Work Number 97, A Metronome Working at a Moderate Speed, ha scelto un metronomo dall'aspetto classico e tradizionale e un amplificatore Fender Twin Reverb, opzione quasi obbligata per quei chitarristi che prediligano suoni brillanti, puliti, cristallini. Il tempo non troppo veloce impresso dal metronomo, quello di 80 battiti al minuto, si può udire, se si fa attenzione, in quasi tutto il secondo piano del palazzo. E sembra scandire il tempo della visita di Good Vibrations, che proprio in questa stanza, volutamente scarna e privi di effetti speciali, giunge alla sua conclusione. Good Vibrations termina qui. Potete salire ad ammirare il panorama dall'altana, la terrazza coperta del Palazzo delle Papesse, e poi scendere ancora una volta al piano terra, dove all'interno del bookshop troverete l'opera di Botto e Bruno, l'allestimento appositamente pensato per il Palazzo delle Papesse.
Ogni anno il bookshop del Palazzo delle Papesse subisce una profonda trasformazione. A interpretare lo spazio, inteso nelle sue forme architettoniche e nella sua funzione di libreria, viene chiamato ogni volta un artista diverso, con il compito specifico di trasformare il bookshop in opera d'arte. In occasione di Good Vibrations, il duo torinese Botto e Bruno ha voluto collegarsi al tema della mostra, peraltro presente da sempre nel loro lavoro. Una parete della stanza è stata illusoriamente sfondata e trasformata in uno spaccato di architettura di una periferia industriale. La rovina dell'edificio giunge fino a terra e ricopre una parte del pavimento. A questo senso di abbandono e di desolazione reagiscono le fanzine da loro stessi realizzate e incollate alle pareti, e le due sedute in legno e vetro che riproducono la copertina e il disco in vinile dell'album True Stories dei Talking Heads. Potete consultare al bancone del bookshop una copia della fanzine creata appositamente da Botto e Bruno per la realizzazione della loro opera. Gli articoli sono gli stessi appesi alle pareti della stanza. All'interno della fanzine si può trovare l'intervista al filosofo Axel Annett, dal titolo Ma il rock and roll ci può salvare. Roberta Botto e Gianfranco Bruno hanno tratto da questa frase il titolo della loro opera, trasformandola in un più deciso Il rock and roll ci salverà, in cui si può riconoscere un palese omaggio a Wim Wenders e alla sua celebre frase «Il rock mi ha salvato la vita». Potete ascoltare l'intervista a Botto e Bruno su radiopapesse.org.
Radio Papesse è un progetto di Carol Haupt, Cristiano Maggi e Ilaria Gadens.